Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche e cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 44esima puntata. Casina di Plauto, parte prima. Casina significa fanciulla del caso ed è il nome dato ad una trovatella che subito dopo la nascita era stata esposta dalla madre che non voleva allevarla. La bimba venne prelevata da un servo della casa di Lisidamo e allevata dalla di lui moglie Cleostrata come una figlia. Questo è l'antefatto. Esso risale a 16 anni prima degli eventi narrati in questa commedia. Dopo essere entrato in scena, il prologo si rivolge affabilmente agli spettatori col proposito di catturarne la benevolenza. Sta per essere presentata, egli dice, un'antica commedia di Plauto che i più vecchi hanno avuto modo di apprezzare, mentre per i più giovani, che non l'avevano mai vista, essa è un'assoluta novità. Poi il prologo invita gli spettatori a scacciare dall'animo tutte le preoccupazioni, soprattutto quelle dei debiti, in modo da godersi in pienezza quanto verrà rappresentato sulla scena. Quindi scende nei particolari della vicenda e dice: «Qui abita un vecchio marito, costui ha un figlio che dimora assieme al padre in quella casa». E indica la casa di Lisidamo. Egli ha un servo che giace malato, anzi allettato. Per Ercole, se devo essere sincero. Questo servo, ma ciò avvenne 16 anni fa, quando alle prime luci dell'alba vide che si stava esponendo una fanciulla. Egli si avvicina subito alla donna che la espone. La prega di darla a lui. Lo tiene, la prende, la porta di filato a casa. La consegna alla sua padrona. La prega di averne cura, di educarla. La padrona accetta. La educa scrupolosamente, non altrimenti che se fosse stata figlia sua. Giunta quella fanciulla in età da poter piacere agli uomini, questo vecchio se ne innamora perdutamente. E così suo figlio. Ed ecco che tutte e due, padre e figlio, di nascosto l'uno dall'altro, si procurano dei rinforzi. Il vecchio ha subordinato il suo fattore perché chieda in moglie la fanciulla e gli spera, se costui la ottiene, di avere il mezzo di dormire fuori di casa, di nascosto dalla moglie. Il figlio, a sua volta, ha subornato un suo scudiero perché la chiede in moglie lui. Sa che se lotterà, la fanciulla amata si troverà in casa sua. La moglie del vecchio s'avvede che il marito è innamorato, perciò prende le parti del figlio. Ma il vecchio, accortosi che suo figlio ama la stessa fanciulla e gli è di ostacolo, spedisce il giovane all'estero. Tuttavia la madre, informata di tutto, s'adopera per l'assente. Egli, non attendetelo, oggi, nel corso di questa commedia, non tornerà in città. Plauto non l'ha voluto. Ha interrotto un ponte che era sul suo cammino. Infatti, non appaiono mai né il giovane figlio né Casina, la trovatella contesa. L'azione si svolge tutta tra i vecchi, per cui trattandosi di materia amorosa risulta tanto più spassosa. I personaggi che agiscono sono dunque due coppie di coniugi anziani, Lisidamo e Cleostrata, e i loro vicini di casa, Alcesimo e Mirrina. Poi due dipendenti di Lisidamo, il fatore Olimpione e lo scudiero Calino, che poi è lo scudiero del figlio di Lisidamo, Pardalisca, serva di Cleostrata, e Citrine, il cuoco. Lo sviluppo della vicenda prosegue in modo lineare, di scena in scena. A scandire l'andamento delle varie scene sono le entrate e le uscite dei personaggi. Per lo più essi sono due, talvolta tre, raramente quattro, solo alla fine sei. Nella prima scena appaiono il fattore Olimpione e lo scudiero Calino, rivali in amore. Entrambi infatti vogliono Casina in moglie. Olimpione ha dalla sua parte il vecchio Lisidamo, che da queste nozze si aspetta un angolino d'amore tutto per sé. Calino invece è appoggiato da Cleostrata, moglie di Lisidamo, che invece vorrebbe assecondare i segreti desideri del figlio. Ora, né Olimpione né Calino sono disposti a cedere, pertanto cominciano a litigare. «Tu sposarla?» esclama Calino. «Per Ercole, preferisco morire impiccato piuttosto che tu ne entri in possesso».
«Essa è roba mia, perciò mettiti pure il cappio».
«Roba tua? Di uno che è stato dissotterrato da un letamaio?»
«Lo saprai presto».
«Ah, sì?
Quanto ti farò soffrire alle mie nozze se rimango in vita!»
E litigando di questo passo, i due rivali entrano nella casa di Lisidamo. Si passa quindi alla scena seconda. Appare sulla soglia di casa Cleostrata. È il ritratto della matrona romana. Energica, determinata, vera padrona di casa. Avendo subodorato le segrete trame amorose del marito, vuole vendicarsi.
Lo terrà a stecchetto. Gli farà patire la fame e la sete.
Ah! Che essere spregevole, che essere obbrobrioso, collezionista di scandali, vero covo di dissolutezze. Bisogna proprio che lo venga a sapere Mirrina, la vicina di casa. Ma ecco che la porta ha scricchiolato. È proprio lei che esce di casa.
Mirrina invece ha un altro carattere.
È più docile, più sottomessa, pertanto più disposta al compromesso. Ascoltiamole.
Salve Mirrina.
Salve Percastore, ma perché quella faccia scura se non ti dispiace?
È la faccia abituale di tutte le donne malmaritate. In casa e fuori di dispiaceri ne han sempre abbastanza. Stavo proprio venendo da te.
E io da te, per polluce. Ma che cos'è che ti fa tanto dispiacere? Perché i tuoi dispiaceri, cara, sono una pena anche per me.
Ti credo, Percastore. Non c'è vicina che si meriti il mio affetto più di te e che più di te possegga quelle doti che vorrei avere io.
Ma sei gentile. Sono impaziente di sapere di che si tratta.
Mio marito, in casa, mi infligge tremende umiliazioni.
Ah! Che
c'è?
Ripeti, ti prego, Perpoluce, non ho ben capito il motivo delle tue lagnanze.
Mio marito, dicevo, mi fa subire le più tremende umiliazioni. E io non ho la possibilità di far valere i miei diritti.
È davvero strano se quanto dici è vero, perché di solito sono i mariti che non riescono a far valere i propri diritti presso le loro mogli.
Anzi, egli pretende, contro il mio volere, di dare al suo fattore una giovane serva, che è mia, che è stata allevata a mie spese. Ma è lui che ne è innamorato.
Parla, ti scongiuro, adesso puoi parlare, siamo sole.
Così stanno le cose.
E dove l'hai presa? Una donna onesta non deve possedere beni suoi particolari all'insaputa del marito. Se li possiede, non può che esserseli procurati indebitamente, rubando al marito o disonorandosi. Io penso che tutto ciò che è tuo appartenga a tuo marito.
Ma tu ti metti sempre contro la tua amica.
Taci, sciocca. Ti prego, ascoltami. Non contrariarlo di grazia. Lascialo amare. Lasciali fare ciò che gli piace, dal momento che in casa non ti manca nulla.
Ma sei pazza? Tu stai parlando contro il tuo stesso interesse.
Ma la corta che sei. Evita sempre certe parole da tuo marito.
E quali parole?
Va fuori, donna. Ei foras mulier.
Sst, taci.
Che c'è?
Eccolo.
Chi è che stai vedendo?
Mio marito. Eccolo che arriva. Entra in casa, sbrigati, ti prego.
Ah, come vuoi, me ne vado.
Quando ne avremo maggior agio, tornerò a parlare con te. Per ora, addio!
Addio.
Mirrina rientra in casa e si passa alla terza scena. Si fa avanti Lisidamo. Plauto lo qualifica vecchio. Vecchio che l'amore sviscerato per una fanciulla rende quanto mai ridicolo. Lo possiamo immaginare curvo e zoppicante,
ma arzillo e profumato dalla testa ai piedi, in atto di fischiare canzonette lascive.
Appena scorge la moglie, cambia atteggiamento e le va incontro per accarezzarla.
Vattene e levami le mani da dosso.
E via, Giunone mia, non sta bene che tu tenga il broncio al tuo Giove.
Stento a trattenermi dal dirti quel che ti meriti. Alla tua bell'età andare in giro per le strade tutto profumato.
Ho dato una mano a un amico mentre comprava degli unguenti.
Come la trova presto la scusa? Ma proprio non ti vergogni di nulla, tu?
Di tutto quello che vuoi tu, cara.
In quali postriboli ti sei cacciato?
E giù a dargli addosso, che nessuno è più spregevole di lui, che deve aver gozzovigliato da qualche parte, che pare tutto ubriaco, che ha il mantello sgualcito.
E basta adesso, moglie mia, gorgheggi troppo, taglia corto Lisidamo. Ti sei sfogata abbastanza. Ora acconsenti a fare ciò che vuole tuo marito, invece di contrariarlo.
A proposito di che?
E me lo chiedi? A proposito di Casina, la nostra serva, facendole sposare il nostro fattore, un servo onesto che la tratterà bene, che non le farà mancare la legna, l'acqua calda, il cibo, le vesti, presso il quale potrà allevare bene i figli che metterà al mondo. Invece che quel briccone d'uno scudiero, quel mascalzone d'un servo, che oggi come oggi non possiede nemmeno una moneta di piombo. Per Castore, mi stupisco che vecchio come sei, tu non conosca il tuo dovere. Vale a dire che se ti comportassi rettamente e giustamente, lasceresti a me la cura delle serve, perché è a me che compete. Accidenti, ma perché ti sei messa in testa di darla a quello scudiero da nulla? Perché dobbiamo accontentare il nostro unico figlio. Ma per quanto sia unico egli, mio figlio, non è per me più unico di quanto io, suo padre, lo sia per lui. È più giusto che sia lui a cedere a me che io a lui. Per Castore, tu, bell'uomo, ti stai cercando dei guai. Io lo presagisco, lo sento. Io? Tu! Perché dunque tutte queste chiacchiere? Perché ti interessi tanto alla cosa? Perché sia data a un servo onesto piuttosto che a un mascalzone? E se io ottenessi dal fattore, se lo convincessi a cederla all'altro per riguardo a me? E se invece io fossi io ad ottenere dallo scudiero che la ceda all'altro? E sono convinto di ottenerlo. D'accordo. Vuoi che dica a Calino da parte tua di venire qua? Tu pregherai lui e io pregherò il fattore. Benissimo. Verrà subito qua. Ora vedremo chi di noi due sarà più convincente. Nella scena successiva, la quarta, Lisidamo cerca di convincere Calino, scudiero di suo figlio, di rinunciare a Casina in favore del fattore Olimpione, in cambio della libertà. Calino esita. Allora Lisidamo rincara la dose. Preferisci essere un celibe libero o un marito schiavo? Vita natural durante, tu e i tuoi figli. Avanti, decidi. E se diventassi libero, dovrei vivere a mie spese, mentre ora vivo a spese tue. Ho deciso, sposo Casina. Lisidamo non sa più cosa fare e cosa dire. Manda Calino a prendere un secchiello d'acqua e le sorti. Se non riesco a ottenere nulla con la persuasione, tirerò a sorte. E in caso che la sorte mi assecondi, povero te, mi vendicherò di te e dei tuoi sostenitori. Ma ecco Olimpione, capita proprio a proposito. olimpione e di umore nero. I tuoi amori cominciano a infastidirmi. Tua moglie mi odia, tuo figlio mi odia, i servi mi odiano, rinfaccia Alisidamo.
Che te ne importa dal momento che tu godi dei favori di questo Giove?
Parole belle ma vuote, come se non sapessi quanto fanno presto a crepare i giovi di questo mondo. Se tu, Giove, dovessi morire, il tuo regno andrà agli dei minori e allora saranno guai per me.
Non preoccuparti. Getterò le sorti nel secchiello e tirerò a sorte per te e per Calino. Ho fiducia negli dei.
Olimpione invece non ne ha per niente e rimane ancorato al suo scetticismo. Si slitta quindi nella scena successiva, la sesta, in cui agiscono quattro personaggi. Ai due se ne aggiungono altri due, cioè Cleostrata e Calino, con il secchiello.
Ho ragione di credere che questo sia il mezzo migliore e più giusto. Insomma, se l'esito sarà quello che desideriamo noi, ce ne rallegreremo, altrimenti ci rassegneremo.
Olimpione e Calino, avuta ciascuno la propria sorte, la gettano nel secchiello. A Cleostrata, affinché non creda che vi sia sotto qualche trucco, viene affidato l'atto del sorteggio. Con grande rammarico di Cleostrata stessa e di Calino, viene estratta la sorte di Olimpione. Elisidamo, al colmo della gioia, ordina che si dia inizio ai preparativi per le nozze e insieme a Cleostrata e a Olimpione rientra in casa. Nella scena seguente, la settima, Calino, rimasto solo, fa capire al pubblico le sue intenzioni. Si farà in disparte e dal suo nascondiglio spierà le mosse dei suoi avversari per tendere loro un agguato. La sua pazienza viene presto premiata. Poco dopo ritornano in scena Lisidamo e Olimpione. Dalla loro conversazione Calino scopre quello che fino allora non sapeva, cioè che il vecchio si strugge d'amore per Casina e che tutte le sue macchinazioni per concludere le nozze fra i servi, suppliche, persuasioni, sorteggi, altro non sono se non la via più breve per venirne tacitamente in possesso. Calino tende ancora l'orecchio e viene a sapere che il vecchio ha avuto da un suo vicino di casa la promessa di ospitalità per la prima notte, che questo vicino farà in modo che la sua casa per quella notte rimanga vuota e che sua moglie si trasferisca per quella notte in casa di Lisidamo affinché faccia compagnia a Cleostrata e l'aiuti nella conduzione della festa di nozze, e che mentre gli invitati faranno baldoria, Lisidamo sgattaiolerà via con la sua bella casina e nella casa del vicino, tutta a sua disposizione, consumerà il tanto desiderato atto nuziale. E che alla fine Olimpione verrà a prelevare la sua legittima sposa per condurla nella propria casa in campagna.
È quanto basta perché Calino escogiti per i suoi avversari un trattamento speciale.
Che tipo di trattamento? Lo vedremo la prossima volta.
Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.